Allora, nell'approfondimento precedente abbiamo osservato l'indotto industriale della War on Migrants di Trump e come l'affinità di visioni politiche, l'adesione al culto trumpiano, magari in parte strumentale nelle sue sfumature più grossolane, ma sicuramente sotto la cupola culturale del movimento neoreazionario incarnato perfettamente da Peter Thiel e da Palantir. Insomma, come in generale questa fidelizzazione con l'esecutivo MAGA favorisca gli interessi economici dei gruppi industriali che vi aderiscono più attivamente. Quella di Anduril come quella di Palantir è una adesione certamente politicamente più convinta, addirittura fondativa del pensiero di Palantir, meno strumentale sicuramente, meno utilitaristica rispetto al riplasmarsi di Meta, di Amazon, di Microsoft, di Google e via dicendo. Tra l'altro Meta e compagnia, la Silicon Valley classica, sono attori dell'economia digitale di massa che hanno sempre avuto implicazioni sorveglianti e in ambito militare e che adesso vogliono semplicemente soprattutto mantenere il proprio potere sotto qualsiasi forma di governo possa assumere il controllo negli Stati Uniti, fosse anche questa quasi rivoluzione reazionaria imbastita da Trump. Anduril, soprattutto Palantir, hanno sempre invece desiderato e contribuito a dare forma a quello che oggi è il potere in America, quindi va al di là del business as usual. Comunque abbiamo osservato gli interessi e lo sviluppo dell'indotto economico, della repressione negli Stati Uniti e i vantaggi di aderire a questi processi di fidelizzazione politica, ma l'aspetto forse più rilevante è quello che riguarda agenzie come ICE, come il Department of Homeland Security, il DHS, che si trasformano in milizie fidelizzate, in una casta di miliziani per il progetto MAGA, e più in generale un approccio sia narrativo sia concreto, operativo, che tende verso la militarizzazione della gestione repressiva, come ad esempio l'utilizzo della Guardia Nazionale, dei militari della Guardia Nazionale, prima a Los Angeles, in funzione diciamo di coadiuvante antisommossa, ma soprattutto lo schieramento sempre di militari della Guardia Nazionale a Washington e ora a quanto pare a Chicago, con funzioni di pattugliamento anticrimine, teoricamente non dovrebbero essere armati. Certo, questo schieramento di militari per funzioni di ordine pubblico ci ricorda la nostrana operazione Strade Sicure, che infatti è sempre importante non normalizzare, ecco, e ribadire nella sua costituzione di uno stato di emergenza e di una militarizzazione delle forze dell'ordine. Ma nel caso degli Stati Uniti e di Trump, l'ingresso dei militari in questi scenari ha una funzione soprattutto di estetica autoritaria, cioè rappresentare un pericolo gestibile solo militarmente. Tra l'altro, nonostante i dati contraddicano questa lettura, il calo per esempio dei reati a Washington non viene letto, il dato di realtà scompare perché la percezione di un funzionario rapinato deve diventare il metro della realtà. Un po' questo, diciamo, il casus belli che ha portato alla decisione di Trump, diciamo l'occasione per Trump di schierare militari per le strade di Washington e successivamente annunciandoli a Chicago. La dimensione politica riguarda principalmente poi il fatto di inviare milizie in città con governi locali ostili, come i sindaci democratici appunto di Washington o Chicago, che nella narrazione trumpiana non sono in grado di garantire sicurezza alla popolazione, e quindi arriva l'uomo al potere, l'uomo unico al potere, che somministra l'esercito. Ma tornando ai veri e propri processi di fidelizzazione, soprattutto attivati per ICE e DHS, oltre alle pratiche messe in atto da agenti e da contractors, visto che queste aziende utilizzano anche contractors privati, tra quali quelli arruolati da Triple Canopy, che è un'azienda un po' come Blackwater, un'azienda, una milizia privata, un'azienda che somministra militari in scenari di guerra, per intenderci, contractors militari utilizzati da ICE. Ecco, ma e ovviamente appunto in questi giorni si sono registrati moltissimi episodi aberranti, come bambini e ragazzini fatti sparire, rapiti, tenuti segregati in luoghi segreti o in camere d'albergo con le finestre chiuse, e quindi poi deportati senza che la famiglia ne sapesse nulla fino alla fase di deportazione, oppure agenti travestiti da operai edili per rastrellare poi lavoratori nei cantieri. O ancora, come raccontavamo prima dell'estate, gente che si convince a fingersi agenti dell'ICE perché sono sedotti dal potere sovraumano dell'ICE, per persone che magari vogliono rapire altri individui, visto il potere sovralegale conferito a individui che possono appunto scattare fuori da un'auto senza insegne, col volto coperto, e farti sparire. Ecco che se tu vuoi sequestrare una persona per gli affari tuoi, puoi tranquillamente essere in qualche modo convinto a travestirti da agente dell'ICE. Cioè, basta poi semplicemente uscire con un passamontagna, un giubbotto antiproiettili da una macchina senza alcun tipo di insegna. Ecco, oltre a tutti questi processi di normalizzazione dell'orrore e di livelli appunto di somministrazione di forza, di potere sovralegale, oltre a tutto questo c'è una vera e propria un vero e proprio canale preferenziale, una fidelizzazione politica ed economica. Beh, intanto una prima pubblicità in cui mi sono imbattuto in questi giorni ed è abbastanza divertente è una spot, diciamo, del Department of Homeland Security, il DHS, che recita: "Serve your country, defend your culture, no undergraduate degree required." Quindi servi il tuo paese, difendi la tua cultura, non serve nessun tipo di laurea breve. Un concetto di cultura, quindi, in qualche modo rooted, di cultura folcloristica, che ricorda anche un po' i poster affissi da Palantir durante la convention di reindustrializzazione, in cui si vedevano carovane, le carovane appunto ottocentesche dei pionieri sorvolate da caccia stealth di nuovissima generazione, tutto in bianco e nero, proprio per dire una dimensione storico-narrativa estetica che oscilla dalla cultura bianca coloniale dei pionieri fino appunto ai sistemi d'arma tecnologicamente più evoluti. E questa probabilmente la culture da difendere, anche se non hai un titolo di studio. Ma oltre appunto a questa connotazione, sono importanti soprattutto i privilegi concreti, visto che l'amministrazione Trump sta operando per da un lato impedire alla popolazione normale la cancellazione dei prestiti studenteschi, degli student loan, che per le persone giovani negli Stati Uniti sono un macigno veramente difficile da sostenere e che rappresentano la dimensione statica classista della società statunitense, per quantomeno un fortissimo rischio individuale da assumersi se si vuole tentare una scalata sociale passando per scuole che costano $400,000 per intenderci l'anno, alcune per addirittura per lavoratori dell'apparato statale, lavoratori dei vari governi o per altre aziende no profit, non c'è modalità di vedere cancellati i propri student loans, i propri prestiti studenteschi, mentre questa nuova politica trumpiana offre un tipo speciale di riduzione del debito studentesco a una categoria di lavoratori coccolati e privilegiati, ovvero i nuovi agenti ICE. A fine luglio 2025 il Dipartimento per la Sicurezza Interna, appunto il DHS, ha annunciato che offrirà opzioni speciali di condono del prestito studentesco alle nuove reclute dell'ICE, insieme a un bonus d'ingresso alla firma di $50,000. Questa appunto dimensione più concreta, materiale, economica, contrattuale di fidelizzazione e di costruzione di una milizia appunto MAGA.